Grazie mille delle bellissime parole. A questo punto io mi sento un po' liquido.
Lago, c'è un lago dietro.
Lago d'oro. Vicino a casa mia, però, sì. Abbastanza vicino, sì. Se io partirei con la discussione, se ci sono delle domande, qualsiasi cosa, o degli interventi particolari.
Perché è stato interessante l'intervento che avevate fatto, quindi su altri
punti. Sì, ma adesso non mi ricordo il quesito specifico.
No, no,
il pensiero lo condivido, non è specifico. Infatti, visto non saprei cosa rispondere se non condividere il pensiero.
Questo sì. Perché vedo molto disagio per i poveri infermieri, soprattutto io parlo poi qui della nostra realtà.
Disagio e gentile.
Sentiamo la voce, così facciamo sentire bene.
Dovrebbe arrivare, purtroppo non
sì. Gelato. Secondo me utenti e familiari di utenti potrebbero segnalare quello che vedono il disagio, perché da anni sento dire, anche lungo le corsie, adesso io non sono più in corsia, ma vi trattano male, vi sfruttano, però poi nessuno fa mai niente, insomma.
Non si può, c'è il problema di proprio di assumere personale. Cioè, il problema è sempre lì il discorso. Cioè, non è anche il primario richiede, fa delle richieste, addirittura ci sono dei medici che vanno in pensione che non vengono sostituiti. Cioè, questo accade. E siamo ritrovati, posso dirvelo io, in un reparto di psichiatria, perché mio marito era psichiatra, che a un certo punto erano in tre, a dover gestire le 24 ore. Cioè, veramente cose allucinanti, anche 24 ore di fila di servizio quando non si poteva, per permettere a uno di avere un giorno libero. E queste cose sono successe a Mestre, E qui è chiaro che il disservizio poi per l'utenza, cioè ci sono delle ricadute non differenti, perché ho vissuto sia da una parte che dall'altra le ho viste le cose, non l'ho viste solo da una parte.
C'è un altro intervento?
Sì. Allora, una necessaria premessa, sarà brevissima, ve lo prometto, molto sintetica. La necessaria premessa è questa: io non sono un infermiere, d'accordo? Ma mi ricomprendo nella categoria dei cittadini e mi aggancio a uno dei numerosi concetti, tutti interessanti, per carità, che ho visto scorrere, qualcuno me lo sarà sicuramente anche verso, magari più importanti, comunque ho visto scorrere questo, che mi sembra fondamentale per me cittadino. Ma mi permetto di dire, forse anche per gli infermieri e chi sta preparando la professione, far comprendere ai cittadini lo specifico infermieristico. Ecco, sarò una tucona, ma francamente io non l'ho ancora capito, ed è una delle cose che mi aspetto oltretutto dalla giornata di oggi. Tre punti soltanto. Delle domande sempre che ho visto scorrere, dunque non me ne sono inventate io, ma per le quali desidererei in qualche modo una risposta possibilmente sintetica, mi rendo conto. Di quali bisogni di salute si occupa l'infermiere? Di cosa si prende cura l'infermiere? Tra parentesi c'era scritto corpo, psiche, spirito. Già questo mi dà un po' da pensare, però ripeto, non vorrei dilungarmi. Perché insomma personalmente adesso non voglio parlare di me, non è elegante, comunque diciamo che c'è tutto un filone filosofico e non solo filosofico che cerca di insegnarci come corpo, psiche e spirito siano la stessa cosa, per cui insomma ce lo dicono anche in palestra. Terza e ultima: fare una professione, e questo mi ha colpito molto, devo dire, fare una professione è annunciare i valori in cui si crede. Allora, domanda che sorge spontanea: quali sono i valori degli infermieri? Dunque, riassunto del riassunto, di che cosa si occupa l'infermiere e di quali sono i suoi valori. Una primissima risposta, e concludo, sempre l'ho avuta dalle slide. L'infermiere lavora sulle relazioni. Allora, io non so se ho tirato giù male quel sulla, però io direi personalmente che l'infermiere lavora soprattutto con le relazioni, fra le relazioni. da cui, sempre dedotto da lì, anzi no, visto scritto lì, il problema, l'ho sentito ripetere più volte, è quello del tempo. Comunque si è declinato, perché poi si può parlare per ore della disorganizzazione o del tipo di organizzazione che la nostra sanità sta scegliendo. Il problema è il bisogno di tempo per comunicare. Ecco, dentro questo, non so, io spero di essere stata chiara e soprattutto sintetica, mi piacerebbe, non dico subito perché abbiamo tutti la cuore allo stomaco, ma intanto magari ci pensiamo dopo pranzo o anche verso sera, che a queste risposte in qualche modo mi venisse, a domani mi sia stata una risposta, mi aspetto molto terra terra, perché io sono una persona terra terra, mi dovete perdonare.
Grazie.
Concretezza, quindi.
No, no, ce la puntiamo tutte, rispondiamo già adesso. Ce la puntiamo? Poi rispondiamo dopo, diciamo.
Raccogliamo. Allora, io mi chiamo Antonella Pastore, sono una vecchia infermiera. Lavoro in un istituto geriatrico, un grande istituto geriatrico. E io invece, grazie per sicuramente per le relazioni che ho ascoltato, però io vorrei così riflettere con voi il grosso problema che c'è nella formazione degli infermieri. Noi qui abbiamo dei discrimini, ecco, che laurea infermieristica. Io sono rammaricata perché credo che una cosa che non insegnano in università è il ruolo di advocacy che l'infermiere deve avere nei confronti del paziente, in quanto esperto di salute. Questo, tu che lavori a Londra, il ruolo di advocacy, questo ruolo, è molto sentito all'estero, cioè è, diciamo, si mette tra il paziente e il medico e in qualche modo fa l'avvocato del paziente, in quanto esperto di salute, cioè siccome il paziente non può contrastare un sapere medico, l'infermiere ha questo ruolo, tra gli altri, ma è un ruolo importantissimo, perché se io mi prendo cura della persona, la difendo anche quando ci sono situazioni. Mi è venuto in mente proprio per l'esempio che faceva lei, no? Che hanno tolto, toglieranno la possibilità di fare la risonanza, eccetera. Ecco, se gli infermieri fossero così, fosse valorizzato questo ruolo di advocacy, probabilmente, adesso penso, è un mio sogno, però esercitando quel ruolo di advocacy, quella risonanza magari, se serviva, poteva essere sostenuta in modo decisamente più forte. Questo io credo che manchi, cioè c'è proprio secondo me un problema di formazione del nostro ruolo. E io questo lo dico perché ho avuto la fortuna di incontrare, io ho fatto degli altri studi dove ho incontrato colleghi di altri paesi, canadesi, danesi, svedesi, e quindi io mi sono resa conto che a noi manca questo. A noi manca questo, secondo me. Questo ruolo non viene rinforzato nella formazione. E noi siamo esperti in salute, quindi noi dovremmo essere tra il paziente, i parenti e il medico. No? Come? Perché ci prendiamo cura. Mi spiace fare l'esempio della mamma, che è sempre molto così, però voglio dire, perché le mamme adesso possono entrare negli ambulatori, possono restare nei reparti, eccetera? Perché difendono il loro bambino quando ravvisano qualcosa che secondo loro non è proprio corretto. Ecco, adesso io non dico che l'infermiera deve fare la mamma, non sto dicendo questo, però quel ruolo di prendersi cura, e in questo caso professionale, questo ruolo di advocacy che ne manca. Questo ruolo, cioè io lo sento proprio, io ho difeso tante volte i pazienti di fronte ai medici quando dicevano cose che secondo me non erano. È difficile, perché comunque la relazione è difficile. Per gli infermieri è comodo togliersi dalle relazioni, parliamoci chiaro. Cioè è molto più facile dire, vabbè, chi se ne importa, il dottore ha detto così, pazienza, che iniziare una trattativa tra saperi.
Sì, adesso lo difende il paziente, ma anche appunto. Ecco. Spiegare alla comunità, spiegare alla società,
sì,
spiegare a chi non capisce le dinamiche dell'infermiera, le cose, ma questo è un po' sbronetto.
Sì, non so, però c'è la chiarità, mi piacerebbe sapere dagli studenti quando loro hanno un momento di confronto con degli esperti, quindi con colleghe anziane, dove viene spiegato a loro qual è il vero ruolo dell'infermiera, cioè cosa fa l'infermiera quando ci sono dei conflitti, tra virgolette.
Questo manca.
Nel codice deontologico.
Esatto, ma capisce che lo sento.
Siamo la tua immagine.
Raccogliamo su Brescia, se faccio più una domanda, non so se posso fare. Allora, intanto grazie, io vorrei che i cittadini come lei, come la signora, ce ne fossero tantissimi, perché noi abbiamo veramente bisogno di questo. Ma non tanto perché voi dobbiate sostituirvi a noi, assolutamente no. Io per esempio, scusami, ma non sono d'accordo con te, perché un professionista serio soffre quando vede che non può fare quello che vede, capisci? Allora, per esempio, io faccio un esempio solo proprio per essere concreta e rispondere alla signora. Quando nelle corsie si vede ancora morire le persone in un modo indegno, quando c'è un'infermiera sola in un reparto di ematologia con 7 malati e dove la morte è quotidiana ed è di casa, un infermiere non può accontentarsi nel dire sono sola, dobbiamo chiamare l'infermiere accanto. No, perché questo non vuol dire essere professionista. Un professionista soffre e pone questione a chi di dovere. Si unisce, fa, crea comunità, crea intellettualità, risponde e rendi conta. Questo è il vero professionista. Noi non sappiamo chi siamo, perché ci siamo affidati per troppi lunghissimi anni a coordinatori, dirigenti e collegi o ordini che non ci hanno mai saputo rappresentare. Ed è giunto il momento di dirlo e di rendicontare su questo disagio. Il femmine è un poveraccio perché oggi vuole essere un poveraccio. Oggi ha tutto dalla sua, ha la norma. Può scalfire il medico non contrapponendosi, ma ponendo un proprio sapere specifico, unico. Oggi non siamo professionisti perché possono sostituirci tutti. E noi siamo zitti. Quando in un turno di notte mettono un infermiere e un osso, hanno già demarginato la nostra professionalità. Ma non perché l'infermiere va a fare i giroletti, il famoso giroletti. Già accettare un linguaggio così decapitalizzante il nostro lavoro è veramente miserevole. Non dovremmo più parlare di giroletti. Chi è che va intorno a un letto? Chi ci va intorno a un letto? A farci cosa? Quindi noi dovremmo essere i primi ad esigere e quindi a portare un sapere linguistico diverso, un sapere linguistico che rappresenti la realtà, il realismo. Noi non siamo coloro che rappresentano lo stato delle cose, perché un chirurgo quando entra all'operatorio e visto che non funziona, scrive subito a Quotidiano Sanità. Un infermiere che lavora in un RSA e che si accontenta di portare la pasticchina all'anziano, e qui aggiungo, mi riferisco a lei signora che ha detto, dottoressa, mi scusi se la smentisco, quello che lei è, quando una infermiera in un RSA non porta il rendiconto del proprio stato, non è una professionista. Avete capito? La responsabilità oggi è nostra.
Se scrivi sul Quotidiano Sanità,
no, fermo, non si scrive sul Quotidiano, bisogna scrivere sul Quotidiano Sanità, nella consapevolezza di ciò che si può scrivere in Quotidiano Sanità, bisogna scrivere il Quotidiano Sanità, no, non bisogna scrivere a quale medicina si appartiene. Poi puoi scrivere tutto il disagio, poi in un RSA dove te infermiere cambi il pannolone all'anziano, non mi venite a dire che per gli infermieri l'anzianità è un valore, perché non ci credo più, non è un valore, è un disvalore, come per la nostra società d'altra parte, perché se fosse un valore noi non saremmo i primi a scrivere in regione, la comunità infermieristica che ci rappresenta dovrebbe scrivere in regione e dire bisogna cambiare i regolamenti che autorizzano le RSA.
Però ti vorrei saltare.
No,
noi comunità,
noi infermieri dobbiamo sollecitare gli ordini, noi infermieri come comunità dobbiamo sollecitare gli ordini affinché l'ordine solleciti la regione. Abbiamo tutti una, in ogni regione d'Italia, una commissione regionale infermieristica e nessun infermiere
va al collegio a chiedere rendiconto sull'operato della commissione regionale.
Questo noi è liquido, questo noi che te dici è liquido. Ah, è liquido questo.
Però soltanto una volta dici noi, una volta comunità che ci sono giorni che noi siamo bisogno della lettera. E siamo come non dice niente.
Qualche studente che vuole intervenire con la porre magari una domanda.
Ma io parlo sia da infermiera, una laureata da pochi anni e lavora da fiducia. A me fa male vedere sempre ai convegni nelle varie iniziative questo è indice di molte cose e questo spinge a tante riflessioni e mi è molto piaciuto l'intervento che ha fatto il dottor Fascio perché ho avuto la fortuna di studiare Bauman con il mio esame di sociologia in magistrale, quindi conoscevo a grandi linee l'argomento, quindi mi ha fatto molto piacere rivederlo e vedere questa riflessione anche nella nostra professione. E invito comunque voi come organizzatori di Zoom Meeting a far partecipare, a coinvolgere non solo relatori esperti, come è giusto che sia, ma magari per le prossime edizioni di cercare una maniera, una strategia di come coinvolgere i giovani, perché è vero che l'infermieristica deve basarsi comunque su, secondo me anche sul sapere degli infermieri che lavorano già da parecchi anni e che secondo me sono infermieri, cioè per assurdo, sono gli infermieri, passatemi il termine, dei giroletti, da cui gli infermieri magari che sono prossimi alla pensione, da cui io ho molto imparato, però c'è bisogno anche di voci nuove, di persone nuove, quindi secondo me in questi dibattiti è importante anche sentire parlare i nuovi infermieri.
Abbiamo bisogno di sentire energia nuova.
Sì, anche perché stavamo insomma, durante le mie lezioni in magistrale riflettiamo molto sul problema degli infermieri che emigrano ad esempio all'estero e proprio nel servizio che avete fatto vedere sono intervistati i miei ex compagni, ho studiato a Feltre, quindi 3-4. Sì. È stato uno shock vederli lavorare a Londra. Anche una mia insegnante, che è una dottoressa bravissima, infermiera, che è Lisa Palese, che fa un sacco di ricerca, anzi invito tutti quanti, infermieri, ma specie i giovani, ad iscriversi e a guardare uno dei pochissimi giornali che fa ricerca infermieristica, che è AIR. Quindi come formazione è gratuito ed è disponibile su internet. E c'è questo problema, cioè è vero che gli infermieri vanno all'estero e va benissimo che secondo me il PASI di Venezia appoggi questi infermieri che non hanno lavoro, però dovrebbe essere necessaria l'operazione contraria, cioè gli infermieri che sono andati all'estero, che hanno acquisito delle competenze diverse da quelle che magari si acquisiscono in Italia, hanno anche acquisito dell'inglese specifico, come farli rientrare, come valorizzarli all'interno dei nostri ospedali, oppure i nostri coordinatori, uno studente, un'infermiera fa un master, come valorizzare le conoscenze e le competenze di questo infermiere, perché non devono essere solo soldi sprecati, ma la formazione deve essere attuata anche nei reparti e per me è abbastanza demotivante quando il mio infermiere coordinatore dice ah sì ok ma tu in magistrale che cosa fai? Che succede? Dobbiamo avere anche degli infermieri coordinatori che non solo gestiscano il personale ma che siano aggiornati E quindi è importante anche che promuovano formazione e stimoli all'interno del SAR. Grazie.
Aspetta, rispondo io un secondo, questo punto qua. Poi nel giornale ci siamo sentati nel pomeriggio, ma io ho fatto per 10 anni professore all'università, poi ho lasciato 2 università, Torino e Piemonte Orientale. C'è un equivoco di fondo sulla magistrale che non è mai stato segnato da quando è nato in Italia, perché la magistrale è una laurea disciplinare e non è manageriale. Allora, se tu prendi le materie, vedi che vai a studiare ginecologia, pediatria, e vai a approfondire le competenze avanzate nei vari ambiti specialistici. Quindi, se sei fortunato, almeno poi ti laurei, sei dottore magistrale. Cosa te ne fai? Ti devo raccogliere giustamente nella laurea magistrale. Quando torni nel tuo reparto, lui dice il coordinatore. Poi io sono un coordinatore, poveretto. Cosa vuoi? Il pago e non lasci un quarto del cento, cosa fare? C'è l'azienda che no. Ma non è l'azienda, guarda, è il contratto, ma poi arriverà il nuovo contratto, arriva il nuovo contratto e non ha riconosciuto niente il nuovo contratto. Cioè invece là non posso fare niente nell'azienda, perché il contratto poi
non riconosce niente.
Allora, cosa possono fare i magistrati? Allora, un magistrale è un titolo che qualora l'azienda abbia il corso, decide di fare concorsi interni per le professioni organizzative, può concorrere con la magistrale, cada titolo che viene riconosciuto, ma al pari di altri titoli, non costituisce al momento ancora un titolo esclusivo. Ma le professioni organizzative nell'azienda sono costruite a volte 65. Può fare dirigente per l'istituto dell'azienda e ci vuole la magistrale. Ma se uno in Italia di struttura semplice, perché prima di comunicare di struttura complessa bisogna avere una struttura semplice, sì, ma di semplice. Quindi c'è una formazione molto importante, ma se dico perché non trovo pochi lavorativi, se no rarissimi. Ma c'è un paradosso, un contro paradosso ancora, no? E c'è una corsa all'area magistrale, perché? Perché 15.000 persone con un proprio lavoro sono tutti laureati quelli, l'unica gente che è uscita da, non so, dalla scuola serale, non li prendono studio. Sono tutti laureati. Magari sono anche due lauree, cioè, una volta fuori c'erano fa, c'erano laureati che prendiamo l'altra laurea perché ci fa per lavoro. Quindi si trovano quindi coperte con 15.000 colleghi laureati e non trovano lavoro, ma seguono ancora domani, giustamente, si riprendono la magistrale. E ci sta una buona cosa. Ma poi si sei fuori, sono più frustrati perché non c'è possibilità e sono tanti. E i magistrali che dovrebbero in qualche modo, se considerata la laurea magistrale disciplinare, essere poi collocati in quei processi assistenziali specialistici da esperti, super esperti. No, ecco, lì ci sarebbe qualche posto da magistrale, per cui un esperto magistrale in pediatria, un esperto magistrale in dottorino, no? Però il contratto non lo prevede in questo inserimento, non possono essere né retribuiti né inseriti in queste funzioni, se non molto difficilissimo, sono pochissime le aziende che hanno gli esperti, no? Gli esperti con l'inserimento. E c'è più di fondo perché anche i magistrali non vogliono fare i primi esperti, perché c'è più di master, no? Che lo so, però è adesso il master, cioè l'infermiera specializzata in una disciplina, master di primo livello non c'è niente, deve avere il master secondo livello, deve avere molto di più, no? Quindi è tutto così confuso. A questo punto come fai a collocare no, gli studenti, i laureati, i magistrati, i master,
non hanno smocco
nella realtà quotidiana, lavorativa, che è contrario.
Io non prevedo, se non raramente,
anche perché in azione che ha fatto, sì, ho fatto un master, non ne sono fatto nulla. Non ho la magistrale, mi mancano tre esami, ma perché mi sono stufato di buttare il suo. Con questo punto. Non so se per rispondere.
No, io non ho mai comunque parlato di essere inserita in una posizione. Io ho semplicemente parlato che devono essere valorizzate all'interno del reparto le competenze, ad esempio. Sono infermiere, io in magistrale non faccio materie specifiche di genere, nella mia conosco la mia, che a livello italiano è una delle migliori nel campo della ricerca, con gli italiani piuttosto che con la salente. Ripeto, non conosco le altre realtà, però ad esempio che sarebbe importante che il mio infermiere coordinatore ad esempio dicesse, beh, condividi con i tuoi colleghi cosa la fai. Io lo faccio, ma non perché sono incentivata a farlo, non ho mai parlato di ruolo e di occupazione, mai, semplicemente di condivisione delle cose che chiedo, che ho acquisito, e di condivisione anche degli infermieri che vanno all'estero e come le cose che loro prendono le possono condividere nei reparti.